E c'era questo sacerdote che era venuto da Treviso, e qui faccio il collegamento. Allora, l'ultimo gradino della scala è quello della carità, che corrisponde direttamente a vincere la pigrizia. Quindi la pigrizia era quella, non accettare di coltivarsi, non accettare di vivere la propria vocazione all'umanità. La carità è esattamente il contrario, è ritornare ad avere una struttura sana in modo da realizzare la propria vocazione all'umanità. Dal punto di vista di quello che noi possiamo registrare, la carità è la vittoria sull'ira. Noi siamo abituati, forse più per tradizione che per altro, a immaginare che l'impedimento più grosso che noi abbiamo nella via spirituale sia quello che noi oggi chiamiamo il sesso, cioè il desiderio, no? Però fondamentalmente si esprime sempre con il sesso. Invece l'elemento più comune che contraddistingue la nostra umanità è l'ira. Allora l'ira non suscita la vergogna del sesso e quindi facilmente si può fare. L'ira. Siccome non suscita la vergogna, no, legata al sesso, allora noi l'ira, la rabbia è quando proprio mi sono arrabbiato, ma l'ira ha tante forme, no? Non so, i fastidi, l'asprezza con cui noi vediamo e ci rapportiamo alle cose, quello con cui ci rapportiamo noi stessi, no? Uno fa una cosa, non gli piace, è arrabbiata, ma è l'ira, no? Perché dire rabbia in italiano è un po'... Si dice arrabbiata e capiamo, ma dire rabbia non... Invece l'ira è un termine più generale, no? Riguarda le cose piccole e le cose grandi. Allora, se è la vittoria sull'ira, la carità è quella che ha come espressione significativa quello che Gesù dice, l'amore per i nemici. Allora, il proprium, cioè come la caratteristica particolare dei discepoli di Gesù, è l'amore ai nemici, che è quello che rivela la particolare grazia dell'incontro con il Signore Gesù. Cioè la sua umanità splende proprio quando è colpita dai nemici. Allora, assumere la sua umanità, anche per noi, essere quindi discepoli del Signore, lo si vede in quel amare i nemici. E questa cosa è detta in una serie di passi del Vangelo, e per esempio dopo che Matteo ha elencato le beatitudini, c'è poi una serie di specificazioni di Gesù, no? E una è esattamente questa: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgergli anche l'altra, come ho spiegato però un'altra volta. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Poi aggiunge: se uno ti costringerà ad accompagnarli per un miglio, tu fanne due. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. A dire la verità, questo passo non si trova nella scrittura. Non c'è nessuna parte espresso così, è espresso: amerai il tuo prossimo, non c'è scritto odierai. È una particolarità, una specificità che mette Gesù per fare da contrasto. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. E poi aggiungono: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? E poi finisce proprio: siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Voi sapete che Matteo è quello che riesce a interpretare meglio la, diciamo così, la novità di Gesù all'interno di una mentalità, potremmo dire, farisaica, ma non nel senso cattivo, cioè nel senso proprio del compimento della legge. Luca, che non ha questo riferimento di Matteo, è un po', sembra come svincolato, e presenta le cose leggermente diverse, ma chiaramente nella stessa sostanza. Il passo di Luca, che è una cosa buona tenere presente anche quello, perché sono questi due passi che bisogna tenere presente, è Luca 6, vado a prenderlo. Allora, successivo. Luca 6, Luca 6, 27. Sempre dopo le beatitudini, no? Allora dice: ma a voi che ascoltate. Allora, Gesù, anche in Matteo è la stessa cosa, ha annunciato le beatitudini che per lui sono le vie della sua umanità. Beato, no? Non semplicemente felice, ma è come se partecipasse di quella beatitudine che ha Gesù. Gesù è il povero, Gesù è il mite, eccetera, no? Luca, voi sapete che nel presentare le beatitudini le riduce dicendo solo, no? Sono quattro, no? Tipo, allora: beati voi poveri, beati voi che avete fame, beati voi che piangete, beati voi quando vi odieranno. Riassume così. Allora, a chi ha accolto le beatitudini come via di vita, Gesù dice questo: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono. Siamo a Luca 6, non scrivete questo, no. Luca 6, dal versetto 27 in poi, no? Poi a chi ti percuote sulla guancia, riprende Matteo, no? Però voglio aggiungere una cosa: se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Adesso è la traduzione, no? Che sembra più corretta. Anche i peccatori amano quelli che li amano. Se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Poi, se prestate voi, anche i peccatori, amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. Siete figli dell'Altissimo, stessa motivazione, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. E quello che Matteo metteva come perfezione, Luca mette come misericordia. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E poi fa delle specificazioni, quello del non giudicare, eccetera, no? Allora, questi due passi sono particolarmente significativi, L'inconveniente è che la traduzione non rende bene le sfumature del pensiero di Gesù. Io potrei, per far capire la sfumatura, rendere così. Allora, la prima espressione, amate i vostri nemici, è immediatamente cogibile. Poi spieghiamo cosa vuol dire, ma amate i vostri nemici. Ma quello che viene dopo, no? Fate del bene a quelli che vi odiano, la frase non esprime questo. Esprime questa sfumatura. Agite in modo che il bene splenda per coloro che vi odiano. Bene, siamo la grammatica, non è complemento oggetto, è avverbio. Non è fate una cosa buona a un altro. In questo caso, fai una cosa buona a chi ti fa una cosa cattiva, chi ti odia. Non è detto così. È agite verso chi vi odia in modo bello, in modo buono, in modo che il bene splenda. Allora, non è richiesto di fare una cosa buona a chi, ma di agire sempre in un certo modo. Poi c'è benedite coloro che vi maledicono. Per cogliere la portata concreta dell'espressione, provate a intendere così. Dite bene di quelli che dicono male di voi. E la sfumatura di senso è questa. Portate in pace la maledizione che vi viene dagli uomini senza scadere nella vendetta delle parole. Oppure, mantenete il cuore nella pace senza corromperlo con la rabbia di parole insolenti. Oppure, non ricambiate con parole amare chi vi amareggia. Oppure, sono tutti con parole irose chi vi ferisce, né in voi stessi, né in presenza d'altri, custodendo l'onore per la persona che l'ha calpestato. Questo è il benedite, dite bene, vuol dire questo. E poi c'è l'altra ancora, no? Se amate quelli che vi amano, allora, in Matteo si traduceva quale ricompensa, no? Come dire, che paga. Ma forse non è proprio questo il significato. In Luca si dice, non quale ricompensa, quale gratitudine gli è dovuta, no? Perché si immagina che quando tu fai così, Dio lo vede, gli deve dare qualcosa. Secondo me il significato, perché in greco la parola è charis, grazia. Anche in italiano grazie o grazia. Ci sono tutti questi significati, ma secondo me se si traduce in questo modo si comprende meglio il contenuto, perché Gesù sta parlando della differenza tra un pagano e un suo discepolo. Sta parlando di chi segue semplicemente la legge e di chi ha accolto le beatitudini. Accogliere le beatitudini vuol dire accogliere la novità del Vangelo, vuol dire accogliere l'umanità di Gesù come la rivelazione della grandezza dell'amore del Padre per tutti. Allora è quando Gesù illustra questo: amate i vostri nemici, benedite, no? Intende fare come una distinzione attorno a una cosa. La cosa è questa, ed è un po' la domanda di fondo che regge tutti questi capitoli, sia di Matteo che di Luca. Quale grazia risplende nel vostro agire? Interpretate anche in questo modo. Uno ha incontrato Gesù, e se immaginate la parabola del tesoro nascosto nel campo, no? Uno ha scoperto il tesoro, vende tutto il resto per tenere questo tesoro. La gioia della scoperta gli rende facile lasciare tutte le altre cose. Allora, la gioia della scoperta di Gesù nell'agire nostro, che splendore porta? Per vedere questo splendore, Gesù parla: amate i vostri nemici. Come a dire, quando tu vedi uno che ama il suo nemico, che dal punto di vista, noi diremmo, naturale, non può avvenire, cosa guardi? Allora, questo brano è come se dicesse: hai incontrato il Messia? Si vede in questi punti. Quando tu fai, amando i tuoi nemici, fai risplendere la gioia di questa scoperta. Quando tu dici bene di quelli che dicono male di te, tu fai vedere che fai splendere in modo bello il bene che tu porti, anche o soprattutto verso chi ti porta male. È un po' quello che nella lettera di Giacomo e nell'esperienza di San Francesco è dov'è perfetta letizia. Dov'è una perfetta letizia? Voi tutti conoscete, no, l'episodio, ma sapreste spiegare a uno che non conosce niente di Francesco, dice: ma com'è possibile, no? E voi per spiegare cosa dite? Su che cosa fate leva per spiegare che uno può essere gioioso in quelle condizioni? Voi conoscete, no? Lì l'aneddoto è riportato facendo notare l'estrema contraddizione. Non è un semplice frate che va a bussare, è il ministro generale dell'ordine, il fondatore, che va a bussare in uno dei conventi. Si presenta, quindi, no, di notte, quindi c'è anche più bisogno. Uno può aver perso la strada. È d'inverno, fa freddo, potrebbe morire congelato. È ferito, e l'altro risponde: via villano, no? Quindi l'episodio è costruito proprio nella contraddizione delle situazioni, e Francesco che commenta: se in questa situazione tu non ti alteri, non ti arrabbino, quindi non imprechi, fa capire, no? Ma tu hai gioia, ivi e perfetta letizia. La perfetta letizia vuol dire è la letizia che deriva dalla scoperta della compagnia del Signore al di là di ogni bene necessario. Questo qui è il contesto della carità. La carità non è un volersi bene, è una disposizione al martirio. Quando noi parliamo di carità, vogliamoci bene, noi sentimentalizziamo una enorme verità che non ha quella portata. Perché il tesoro del Signore è veramente, la gioia del cuore al di là di ogni bene, non solo del bene che ci può venire, ma anche del male che ci viene addosso proprio da coloro che dovrebbero volerti bene. Cioè, è la contraddizione massima, no? Allora, cioè, vivere la carità significa vivere in questa disposizione perché hai la gioia della scoperta. Per esempio, a me ha sempre colpito il racconto che viene fatto all'inizio del Vangelo di Giovanni, quando Giovanni narra l'avvio della vita apostolica di quelli che poi saranno gli apostoli. Allora, c'è Giovanni Battista, perché sono tutti all'inizio gli apostoli sono tutti discepoli di Giovanni Battista. La persona famosa, la persona importante era Giovanni Battista, non era Gesù. Il gruppo, diciamo, di discepoli di Giovanni Battista segue il maestro che indica andate dietro quello, che è il nuovo profeta che incomincia a manifestarsi. E non so se voi ricordate il passo. Allora, Giovanni Battista indica, ecco l'agnello di Dio, come dire, andateci dietro. Si muove Andrea e si pensa a Giovanni, no? È un altro discepolo, ma si pensa a Giovanni. Gesù si accorge che gli vanno dietro, si gira e gli dice, cosa cercate? Non dice chi cercate, cosa cercate? Loro cosa domandano? Sì, che adesso noi rendiamo dove dimori per sottolineare che non gli hanno chiesto l'indirizzo di casa. Lo potevano sapere da altre fonti. Il dire dove dimori è come se volessero sapere da dove prendeva la potenza per essere quello che vuole. Perché il loro maestro l'aveva indicato come colui che dovevano seguire. E lui dice semplicemente venite e vedrete. Beh, quando nella prima lettera di Giovanni l'anziano apostolo deve ricordare l'inizio, ricorda esattamente quella esperienza. Perché si dice andarono e videro, no? Cioè nel senso che sperimentarono. Tutto quello che è venuto dopo è in funzione dell'esperienza di quell'incontro. Ciò che era fin da principio, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, quello che abbiamo veduto e udito noi ve l'annunziamo. Quando è incominciato questo? Alle 4 del pomeriggio di quel giorno lì. Non è un fatto di memoria. Ricordano un dato di cronaca. Sono nato nel 1950. Basta. No. Indicano la radice da cui tutto è provenuto. Allora, nella nostra fede avviene più o meno la stessa cosa. Quando tu ti apri all'incontro col Signore, non è semplicemente l'avvio di chissà quale esperienza, ma costituisce il punto di riferimento per ogni passo ulteriore. È proprio la scoperta del Signore che permette a noi di poterlo seguire fino in fondo. Questo fino in fondo è fino a vivere la carità come l'ha vissuta Lui. Quando si dice nel Vangelo, Giovanni ha fatto il resoconto dei 7 miracoli e poi incomincia la descrizione della passione. Come la introduce? Oh! Come è introdotto nel Vangelo di Giovanni il racconto della passione? Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine, no? Questo sino alla fine non vuol dire sino alla fine della vita, sino a che lo scopo per cui quel profeta, quel messia, quel figlio di Dio fatto uomo è venuto a mostrare si compisse in tutto il suo splendore. E racconta l'ultima cena, la morte e la risurrezione. Quel li amò sino alla fine, è il principio della carità. Amare finché la vocazione all'umanità che noi siamo chiamati a vivere sia espressa in tutta la sua estensione, sia espressa in tutta la sua profondità, in tutta la sua intensità. E qui capiamo perché davanti a Dio le nostre opere non contano nulla. Allora, se io faccio del bene per poter avere una ricompensa, vuol dire che io esibisco presso Dio qualche titolo di pretesa. Se invece io mi muovo nella carità, vale a dire io accolgo questa rivelazione di Gesù, la assumo e la vivo in sua compagnia, io non ho bisogno di fondarmi sulle opere. Le opere avranno valore in quanto sono dentro, sono espressioni, sono frutto di questa carità. Allora, le opere gradite a Dio non sono opere, non sono, diciamo così, strumento di contrattazione, ma sono strumento di espressione. Per cui se io faccio un'opera buona non posso vantarmi, se mi vanto non l'ho fatta davanti a Dio, quindi non l'ho fatta nella carità. E qui quello della vedova l'avevo già spiegato, no? Dei due spiccioli della vedova. Allora, nel nostro agire, come dicevo stamattina, noi siamo invitati a compiere tutti i comandamenti, ma la forza sta in due cose che non vengono mai sottolineate. Allora, la prima è, tu non è che puoi osservare i comandamenti perché sei capace di farlo, tu osservi i comandamenti in ragione della forza, della confidenza che dai a Dio che ti rende capace di ascoltare, vivere, compiere la sua parola. È in ragione della confidenza che dai a Lui. E secondo è la traiettoria, diciamo, nella quale noi mettiamo il nostro muoverci nell'osservare i comandamenti è per realizzare quel mistero di riconciliazione che è eminentemente il frutto della carità. Se io amo un nemico è perché implico il nemico in questo mistero di riconciliazione. Se io non lo amo lo escludo, ma se lo escludo io stesso mi auto escludo da questo mistero di riconciliazione che riguarda tutti. Allora, osservare i comandamenti non è in funzione della nostra bravura, della nostra perfezione, è in funzione della confidenza con Dio e del mistero della riconciliazione. Queste cose noi le dimentichiamo nel concreto della nostra vita quotidiana. Tanto che se uno fa bene e l'altro fa male, chi fa bene giudica quello che fa male. Non si sente spinta a un movimento di intercessione. Visto che io faccio bene e l'altro fa male, allora allargo, diciamo così, la mia comprensione dell'altra e aspetto di godere il bene di Dio fin tanto che non lo gode anche l'altra. E c'è una bella espressione che viene riportata di un autore, penso che sia di tradizione ebraica, però io l'ho letto a proposito di una grande figura monastica ortodossa del Settecento, no? Ma è di tradizione ebraica. quando dice: Signore, tu sai che non ho alcun titolo perché tu mi mandi in paradiso. Quindi mandami pure all'inferno. Però tu sai che io con gli empi non mi intendo. Quindi se mandi me, tira fuori tutti gli empi. Uno che prega così non è pieno di carità e sinceramente, perché non è che si mette io sono bravo e salvo voi. Se potessimo respirare un po' di più di questo clima nella vita quotidiana, non sarebbe una cosa cattiva. Non sarebbe una cosa cattiva. Pensate anche a questa deduzione. Se è vero che non c'è opera buona che ci possa salvare, perché oggi ne possiamo fare una buona, domani una cattiva, però vale giustamente anche il contrario. Non c'è nessuna opera cattiva che ci condanni. E non è male ricordarlo, perché qualche volta che siamo proprio arrabbiati, ne combiniamo qualcuno, è inutile che siamo lì, ecco io sono, non posso più, niente, non c'è nessuna opera cattiva che ci condanni, perché la salvezza appartiene al nostro Dio, non alle nostre opere, non dimenticatelo. Come?
Lei mi ha detto, hai capito? Ah. E io ho detto, sì, sì. Va
bene. Allora, per quanto questo sembri il culmine, no? Dove noi siamo portati ad arrivare, la preghiera non si ferma. Continua. E come temendo che questo culmine possa recarci danno, non avete mai pensato che anche le grazie possono recare danno? Mai pensato? Se ricevete una grazia troppo grande e non siete capaci di portarla, vi causa un danno grave, tanto che Isacco Siro dice: quando ricevi una grazia grande, prega subito che ti venga concessa una seconda grazia, cioè che la prima non ti porti danno. Facciamo un esempio. A te viene dato il dono di guarire, guarisci, e poi come dire, diventi così vanitosa che come, devi essere sempre tu, no? Aver ricevuto quella grande grazia, cosa ti serve? Andare all'inferno? Allora si chiede sempre, no? Quando si riceve la grazia, qualsiasi sia, pregate che se ne sia subito, subito la sua compagna, cioè che la prima grazia non vi causi danno. Allora, la preghiera continua con sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Allora, potrei spiegare la cosa così. Vedere i propri peccati e non accusare il fratello esprime la forza di una santa compagnia, di una santa associazione, cioè l'umiltà della carità. La carità non sta se non affonda le sue radici nell'umiltà, non sta da sola. E qui, evidentemente, la preghiera del Padre Nostro la fa da maestro, no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Già, vi avevo sottolineato che la prima cosa che domandiamo con questa invocazione è dacci la coscienza di essere peccatori. Ma quello che io ho trovato di assolutamente, come dire, straordinario. Io penso che nessun autore moderno possa avere il coraggio di affermare una cosa del genere, come adesso leggerò. È un testo che ho trovato in Massimo il Confessore, che è uno dei commentatori, diciamo, più noti della preghiera del Padre Nostro. È un testo molto complicato, ma ha delle intuizioni veramente potenti. Quando lui è arrivato in fondo al Padre Nostro, collega le ultime invocazioni, allora, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, no? Collega questo alla richiesta precedente del rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Vi leggo, perché non mi accusiate di inventare, perché è veramente potente. Allora, la scrittura, è un suo passaggio in questa opera del commento al Padre Nostro, la scrittura rivela che chi non ha perfettamente perdonato a chi cade, a chi manca, e non ha presentato a Dio un cuore privo di tristezza, reso splendente dalla luce della riconciliazione. Guardate che si può perdonare ma restando tristi. Non è il perdono gradito a Dio. Non otterrà la grazia dei beni per cui ha pregato. Per cui, per giusto giudizio, sarà consegnato alla tentazione e al maligno. Non ci dura in tentazione, ma liberarsi dal male, no? Imparerà a purificarsi dalle colpe, eliminando le sue lagnanze contro gli altri. Perché con questa invocazione, no, del se voi non rimettete agli uomini i loro peccati, neppure il Padre vostro celeste li rimetterà a voi. Non soltanto riceveremo il perdono delle colpe commesse, ma oltre a ciò vinceremo la legge del peccato, perché non sarà permesso che noi ne facciamo l'esperienza. Tradotto: se tu non accusi mai nessuno, mai, tu non subirai mai il male. Siete convinti? No. Neanch'io. Ma ho provato a tenerne conto, funziona. Funziona. L'uomo è messo in balia della tentazione e del maligno al solo scopo di imparare a purificarsi dalle sue colpe, sopprimendo il suo atto di accusa agli altri. Quando io vi dicevo anche il male alla sua provvidenza, è come voluto da Dio, perché è il modo per ottenerci salvezza nella maniera gradita a Dio. Ma se noi non cogliamo questo, è il male, diciamo, il peccato che facciamo, come dire, lo attribuiamo alla nostra, non so, tipo, semplicemente alla nostra cattiva volontà, alla nostra pigrizia, per cui siamo lì a lagnarci di noi stessi, ad arrabbiarci di essersi arrabbiati, eccetera, eccetera. Cioè, noi non possiamo mai liberarci dal male. Se un uomo potesse ritirare fino in fondo il suo dito puntato, ogni atto di accusa contro un altro uomo non subirebbe alcuna tentazione al male. E vi ricordo quello che vi dicevo a proposito della purità: l'occhio buono non veda il male. Non è buono perché ha pensieri buoni, ma è buono perché è benevolo sempre con tutti. E così in questo senso, no? Tutte le nostre esposizioni al male, tutte, sono in funzione del fatto che impariamo a non accusare mai nessuno. Uomo, accusa te stesso. Noi siamo pieni di lamentele contro il prossimo, contro la vita, contro Dio e l'universo intero. Mi era venuto un passaggio che però adesso mi è sfuggito. Vabbè. Provate a collegare. Detto in negativo significa, cioè, non accusare nessuno. Detto in positivo, cosa direste? Corrisponde alla definizione che Gesù dà di se stesso. Mite umile di cuore. Solo chi è mite umile di cuore non accusa nessuno. Allora, il non accusare nessuno non è un atto di virtù, è l'espressione della verità, dell'aver assunto, no? L'umanità di Gesù, che è mite umile di cuore. Ma questa mitezza e umiltà non è un frutto del vostro lavorio, è in ragione, e ritorno, no? Della confidenza che voi date a Dio, il quale vi porta dentro questo mistero di riconciliazione. Allora, capite perché è così importante non semplicemente guardare alla cosa buona, eventualmente, che siamo chiamati a fare, ma alla disposizione con la quale va fatta l'opera buona. Perché la disposizione è sempre legata a riconosci i tuoi peccati e non ferire la coscienza del prossimo, non affliggere mai il prossimo. Questo lo vedete bene nella reazione. Allora, se voi fate una cosa buona e la persona è contenta, voi siete arcicontente. Se voi fate una cosa buona e la persona si ribella, voi siete arrabbiate. Quello testimonia che il bene l'avete fatto a partire da voi. Se il bene è fatto invece dentro questa carità, che pesca in questa mitezza e umiltà, avete una ragione in più per stare umili quando l'altro non accoglie il vostro bene. Perché anche quando voi fate un grande bene è sempre niente rispetto a, come dire, a quello che può essere la testimonianza dell'amore di Dio per noi. Difatti, tutte le grandi figure, usate la Madre Teresa di Calcutta, oppure anche, mi è piaciuta molto la figura di Annalena Tonelli, no? Quando veniva richiesta, per lei era assolutamente normale fare quello che ha fatto, anzi si stupiva grandemente che gli altri si stupivano. Cioè, chi è proprio dentro la carità non ha mai la sensazione che fa una cosa grande. Fa sempre una cosa talmente piccola rispetto a questo mistero di carità che vede. E l'uomo che resta piccolo è davvero testimone della grandezza e dell'amore di Dio. Se noi ci facciamo grandi, Dio scompare. L'amore non arriva all'altro, parte solo da noi, ma si chiude con noi. E una volta che si chiude, noi ne portiamo i cocci. Questo è. Non è che siamo tanto convinti. Però, se incominciate a mettere in pratica anche nelle piccole cose, il cuore incomincia a sentire che reagisce secondo la verità che è detta nel Vangelo. Noi è come se sovrapponiamo il nostro cuore a una specie di schema e poi lavoriamo dentro questo schema e non riusciamo mai a collegare la verità del Vangelo al nostro cuore. Se voi togliete lo schema, il cuore sente già da solo quando la verità del Vangelo appare, che è adatta, che la può vivere, che è, come dire, è proprio quello che tu cercavi. Non so spiegare diversamente. E posso illustrare solo con altri due aspetti, no? Allora, questo mistero della carità, che sarebbe l'ultimo gradino, no, di questa scala, che affonda le sue radici nell'amitezza e nell'umiltà, quindi quello del riconosci i tuoi peccati, no? E non ferire, no? Ha un risvolto che noi possiamo cogliere nell'inno alla carità di San Paolo, che sarebbe bello spiegare una volta, non so se l'ho già mai, non ho mai fatto, no. Comunque ci sono delle sfumature in questo inno assolutamente straordinarie che noi non riusciamo a cogliere. Per esempio, no? Noi adesso, vado a vedere la nuova traduzione, che poi mi viene sempre il dubbio. Allora, Romani, Prima Corinzi 13. Siamo, no, è uguale. Allora, nel versetto 5 del capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, Paolo dice che la carità non manca di rispetto. In greco si usa un verbo che è riportato, cioè il sostantivo che forma questo verbo, è riferito a non toglie la figura. Per un greco la bellezza sta nell'armonia della figura. Allora, la carità si muove in modo da mai togliere bellezza a nessuno. Allora, avete davanti una persona che ha fatto una cosa cattiva. Voi vedete la cosa cattiva, non potete far finta. La carità ha il compito di rapportare il vostro occhio non all'azione cattiva, ma al suo cuore, che non è vincolato alla cosa cattiva, ma è chiamato come te a godere della comunione con Dio. Allora, quando tu vedi la cosa cattiva, tu ti muovi in modo che, se dovessi anche, non so, fare un rimprovero, no? Tu ti muovi in modo che la sua bellezza non ne abbia danno. Se tu vuoi intervenire nel senso di togliere questa cosa, tu è come se lo opprimi, cioè non permetti alla sua bellezza di splendere. Prima di poter suggerire cosa fare a una persona, la persona deve capire che tu fai splendere la sua bellezza. Non lo puoi spiegare a parole, lo sente. Per esempio, quando noi siamo offesi, come fai a custodirti nella carità? Se tu non senti il cuore di chi ti ha offeso prezioso come il tuo. Se tu fai subito una distinzione, io sono importante, l'altro no, io sono prezioso, l'altro no, tu non puoi più custodire la carità. Io ricevo l'offesa, non è solo una questione mia, tra me e me, ma è sempre una questione di riconciliazione. Anche l'altro deve starci. Io non ho potere sull'altro, ma devo muovermi in modo che anche l'altro cerchi, godi delle stesse cose che cerco e godo io. Allora, riuscire a custodire la bellezza di ciascuno nel nostro modo di guardare, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di sentire, è una delle espressioni della carità. E poi un'altra cosa che... quando si dice, no? E poi mi fermo qui, e altre cose sono meno, mi fermo qua. Si dice, no, che Gesù ha dato la vita in riscatto. Voi cosa intendete? Normalmente l'immagine ha un valore giuridico. Ad esempio, noi siamo schiavi di qualcuno, lui ha pagato il riscatto perché noi siamo liberati. Questa è l'immagine. Ci sono anche altre spiegazioni, ma sono tutte immagini. Ma nella sostanza, cosa viene? Quando noi diciamo che lui ha dato la sua vita per noi, è solo sottolineato che ci ha ottenuto qualcosa? Oppure che ci mette in condizione di vivere della sua stessa vita? Voi pensate alla carità. Un atto di carità, mentre custodisce la bellezza della persona, tenete conto dell'offesa che, così capite meglio, no? Mentre salvaguarda la bellezza dell'altro cuore, fa sì che l'altra si muova, diciamo così, riscoprendo la sua dignità. Se tu, per esempio, quando sei offeso, rispondi picche, l'altra non può cogliere la sua dignità. L'agire in carità, come il dare la vita in riscatto, vuol dire di modo che la persona possa vivere in pienezza secondo la dignità che ha, di figlio di Dio. Cioè, il riscatto è legato al fatto che viene liberata la nostra dignità. Pensate a un peccato. Io lo confesso. Il confessare un peccato è un atto di estrema dignità, nonostante quello che sentiamo di contrario. Noi difendiamo più l'immagine di noi che noi. Noi siamo più preoccupati della figura che facciamo, piuttosto che di quello che siamo. Invece confessare il peccato libera la nostra dignità, perché non ci fa stare su nessun sgabello, non ci fa mettere nessun vestito, ma ci teniamo alla verità del nostro cuore. Se questo modo di muoversi è costante nei nostri pensieri, nel nostro modo di sentire, nel nostro modo di agire, noi creiamo le condizioni per una fraternità sana, dove tutti possono vivere secondo la dignità, la preziosità che noi abbiamo davanti a Dio. Invece noi, invece di fare questa operazione, stabiliamo cos'è che deve essere fatto, perché è una cosa nobile. E invece di riferirci a Dio, immaginiamo quell'ideale che noi abbiamo definito. E spesso sta stretto questo, perché a questo ideale uno arriva oggi, l'altro può arrivare domani. Io arrivo in un modo, l'altro può arrivare in un altro, ma tutti abbiamo la stessa dignità. Tutti abbiamo la stessa preziosità di cuore. Non si può far valere uno più e uno meno. E quando si è offesi, questo si vede subito. Cioè, si vede dove il vostro cuore è collocato. Se nella carità, salvaguardando la bellezza e la dignità di ciascuno, oppure tenete tanto a voi che l'altro vi deve salamelecco. Se non lo fa, siete arrabbiati. Ecco, imparare a percepire le cose così, no? alla lunga, perché non è una cosa immediata, ma crea un clima in cui ciascuno sente di potersi esprimere al meglio, non per imporsi agli altri, ma per liberare quello che è. Invece noi siamo così preoccupati del giudizio degli altri che noi preferiamo offrire l'aspetto dipinto, non quello che siamo in verità. Ma sotto sotto, quello che conta è la verità, non è l'immagine. Tanto prima o dopo le immagini invecchiano, i vestiti prendono ecco, però questo suppone che noi siamo così consapevoli, diciamo, di questo dono del Signore a noi, che onoriamo in assoluto la dignità e la preziosità di ciascuno. E questo che, come dire, alla fine fa la forza di una fraternità. E anche, per esempio, per noi stessi, no? Noi abbiamo delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano, sempre. È inutile che voi prendete di mira le cose che non funzionano. Più prendete di mira le cose che non funzionano, più ve la mettete sotto il naso e più fate fatica a superarlo. Se invece guardate quello che funziona, cioè quello che rappresenta, costituisce la vostra dignità, a poco in questa dignità resta assorbita quello che non funziona. E non avete più la preoccupazione di nascondere, di non far vedere, di far finta, che è una cosa così, è proprio, è evidente, così normale. Allora, il cammino spirituale comporta proprio, in fondo, alla fine, è la conquista di una sincerità così di fondo che non vale più alcuna pretesa, alcuna, come si dice, imbellettamento, non so come dire, alcuna maquillage, non serve più, perché è tale la dignità che noi preferiamo essere sinceri, ma in questa mitezza e umiltà. A me viene sempre da dire, ricordando, ma quando verrà il figlio dell'uomo, troverà ancora fede? È come dire, nel nostro cammino, no? Man mano che vanno avanti gli anni, il Signore trova davvero la fede? Perché non è che andando avanti con gli anni diventiamo più buoni, eh? Non sognate troppo, Però si cresce in questa sincerità e pacatezza in cui si vive il mistero della riconciliazione. Un buon segnale è quello che, quando l'altro mi fa un rimprovero o un'accusa, io sono sinceramente contento. Perché è in funzione del fatto che questo mistero finalmente mi ha toccato. Ride. È giovane, dice, crescerai. Avviene così. Ci beviamo una cioccolata.
Bravo.
A conclusione. Beh, perdonate, a volte ci vuole tanto tempo per cogliere una cosa, ma a volte cogliere una cosa vi fa cogliere contemporaneamente tante altre. L'importante è che una cosa sia vera e risponda alla sincerità del cuore. Non importa cosa, basta che sia vera e voi siete sinceri. Se toccate una cosa, tutto viene. Se la corrente mi prende qui, passa dappertutto. Non importa dove prende. E così è per diciamo, la rivelazione di Gesù. Però che sia la rivelazione di Gesù e non una nostra bella idea, e che sia la sincerità del cuore, non un bel vestito che ci mettiamo addosso. Queste due cose, quando sono unite, allora veramente si può godere, no? E essere, siamo così, semplici testimoni della bellezza del Signore, punto basta. Il resto non serve.
E mi basta.
Perdonate tutte le mie, eh? Va bene?
Grazie.
Prego. Spengi.